Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Bene, ieri abbiamo letto il Salmo 74, che è una delle tante espressioni di dolore scritte in occasione della distruzione di Gerusalemme e dell'inizio della schiavitù in Babilonia. Vi ricordo che nel 586 a.C. la città di Gerusalemme fu distrutta da Nabucodonosor e il popolo fu deportato a Babilonia. Tutto ciò avvenne nonostante i ripetuti avvertimenti dati da Dio attraverso i profeti, a causa dell'infedeltà, dell'idolatria che dilagava tra loro ormai irrefrenabile. Come si può dedurre dal Salmo, la tragedia non consisteva semplicemente nel fatto che il centro della vita religiosa, il Tempio, era stato distrutto. Ciò che gettò la nazione di Israele nella disperazione fu la convinzione che Dio l'avesse abbandonata. Dov'era dunque la fedeltà di Dio al patto? Mentre gli anni passavano, la lunga durata della schiavitù diede credito al pensiero che Dio li aveva veramente abbandonati e questo li spingeva a rivolgersi a Lui in preghiera. Ricaviamo queste sensazioni dai versetti 1, 3, il 10, il versetto 19, il 22 e il 23. La prima parte del Salmo 74, quella che va dal versetto 1 all'11, è racchiusa tra due grida del popolo a Dio. Due grida che dicono perché. Perché ci hai respinti per sempre? Versetto 1. Perché ritiri la tua mano, la tua destra? Versetto 11. Tra i due disperati perché è inserita una descrizione di quanto era accaduto e il racconto della loro angoscia. Ciò che traspare in modo molto chiaro da questi versetti è il senso della sovranità di Dio sulla storia del mondo e dell'umanità. Quello che era successo non era successo per caso. Dio era stato l'artefice primario di tutto. Nabucodonosor era stato solo uno strumento nelle sue mani. Ciò che però gli israeliti non capivano era legato al fatto che l'ira di Dio si era manifestata verso coloro che costituivano il suo gregge, la sua proprietà e la tribù della sua eredità. Le espressioni che ho appena usato sono molto frequenti nell'Antico Testamento e sono sempre legate a Israele. Il popolo di Dio, quello che lui si era scelto e che doveva essere una testimonianza dell'esistenza e della santità di Dio tra le nazioni. Come dicevo prima, il popolo non capiva, anche perché l'ira di Dio si era riversata non solo su di loro, ma persino contro il Monte Santo Sion, la sua abitazione. Il dramma del popolo creava un dilemma perché sembrava che Dio volesse distruggere la sua opera e venire meno alla sua parola. Da questo scaturisce l'invito del versetto 3 del Salmo 74. Dirigi i tuoi passi verso le rovine eterne. Il nemico ha tutto devastato nel tuo santuario. Ciò che segue è la cruda descrizione della distruzione del Tempio e la constatazione che ormai nulla rimane della loro vita religiosa. Non hanno nemmeno il conforto di un profeta, di qualcuno che possa indicare loro la durata di questa situazione. Il silenzio di Dio li circonda e ciò li rende sgomenti. L'espressione conclusiva di questa parte descrittiva riassume l'appello rivolto a Dio nei versetti 1 e 2. Rileggiamoli. O Dio, perché ci hai respinti per sempre? Perché arde l'ira tua contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Ricordati del monte Sion, di cui hai fatto la tua dimora. E il versetto 10 dice, fino a quando, Dio, ci oltraggerà l'avversario? Il nemico disprezzerà il tuo nome per sempre? Per quanto il disastro fosse radicale, il salmista non poteva credere che sarebbe stato permanente. Era impensabile che il nome di Dio fosse disonorato per sempre. I nemici dovevano essere condannati. La seconda parte del Salmo 74, quella che va dal versetto 12 al versetto 23, potremmo intitolarla La sezione della speranza. L'appello a Dio presente nella prima parte comportava infatti una ragionevole speranza. Ragionevole alla luce della loro storia e dell'intervento fin lì costante e potente di Dio in loro favore. Essi si stavano rivolgendo a un Dio il cui carattere era loro noto da tempo, non potevano dubitare della sua potenza. Per accrescere in loro stessi questa convinzione vengono rivissuti i fatti dell'Esodo, a partire dalla fuga dall'Egitto fino al prosciugamento del Giordano ai tempi di Giosuè, per arrivare poi alla considerazione che anche il giorno, la notte, il sole, la luna, gli aspetti fisici, il susseguirsi delle stagioni erano opera di Dio. Leggiamo dal Salmo 74 i versetti dal 12 al 16. Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, colui che opera la salvezza sulla terra. Tu, con la tua forza, dividesti il mare, spezzasti la terra ai mostri marini sulle acque, spezzasti la testa al Leviatano, lo desti in pasto al popolo del deserto. Tu facesti sgorgare fonti e torrenti, asciugasti fiumi perenni. Tuo è il giorno, la notte pure è tua. Tu hai stabilito la luna e il sole. L'appello della prima parte e la speranza della seconda non si basano quindi su considerazioni di ordine terreno, ma sulla fedeltà divina. Il salmista prosegue dal versetto 18 in poi, cercando quasi di stuzzicare Dio, facendo leva, passatemi l'espressione forse un po' ardita, sul suo orgoglio. Asaf dice infatti: «Ricordati che il nemico ha oltraggiato il Signore e che un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome». Ed ancora: «Ergiti, o Dio, difendi la tua causa, ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Non dimenticare il grido dei tuoi nemici, lo strepito incessante di quelli che si innalzano contro di te». Dio dovrebbe considerare che il suo nome è bestemmiato da gente vile e stolta. Dov'è il suo onore? La sua famiglia, il popolo che egli si è scelto, è oppresso e senza difesa, come una tortora tra le belve feroci. Dov'è la sua compassione? Sembra che egli onori il patto fatto con loro. E dov'è la sua fedeltà? Dove sarebbe la sua misericordia se gli oppressi che gridano a lui si allontanano svergognati e confusi a causa della sua apparente indifferenza? Asaf conclude con i versetti 22 e 23 che abbiamo letto poco fa ed esprime con essi il suo desiderio di vedere Dio all'opera contro i suoi nemici, contro coloro che bestemmiano il suo nome e che osano strepitare contro di lui. La caratteristica principale del Salmo 74, quella che è di insegnamento anche per noi oggi, è la fiducia che il credente deve avere in Dio anche nei momenti bui, nei momenti difficili. Infatti, la nostra fede in Dio non deve e non può basarsi sulle circostanze favorevoli, ma deve e può con sicurezza basarsi sulla sua natura, sulla sua fedeltà, sul suo amore. Salmo 75. Al direttore del coro, non distruggere. Salmo di Asaf, canto. Noi ti lodiamo, Dio. Ti lodiamo, quelli che invocano il tuo nome e proclamano le tue meraviglie. Quando verrà il tempo che avrò fissato, io giudicherò con giustizia. Si agiti la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi, non alzate la testa, non alzate la vostra testa contro il cielo, non parlate con il collo rigido. Poiché non è dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura. Egli ne versa, certo. Tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia. Ma io racconterò sempre queste cose. Salmeggerò al Dio di Giacobbe. Stroncherò la potenza degli empi, ma la potenza dei giusti sarà accresciuta. Il Salmo 74 era una preghiera di Asaf. Il 75 è un canto di liberazione, un canto del trionfo che verrà, quindi è un salmo di fede. A differenza del Salmo 74, questo non mette in discussione la bontà di Dio, ma piuttosto si compiace della sua sovranità, della sua giustizia. Sullo sfondo è descritta una calamità, puoi vedere al versetto 8. È un senso di sollievo per lo scampato pericolo. Sotto questo aspetto il Salmo 75 è affine ai Salmi 46 e 48 e probabilmente appartiene allo stesso periodo. La collocazione più accreditata lo accosta all'invasione assira. Se ciò è esatto, si spiega perché nel versetto 6 non venga menzionato il nord, essendo questa la direzione dell'avanzata nemica. Anche l'intervento di Dio, nel tempo da lui deciso, si accorda logicamente alla crisi assira. Il ringraziamento del versetto 1 scaturisce evidentemente da un'esperienza diretta legata a un intervento divino. Il suo nome era stato invocato ed egli era intervenuto, rivelando tutto il suo carattere divino ed operando meraviglie, come soltanto lui può e sa fare. Secondo l'analisi proposta all'inizio, possiamo e dobbiamo immaginarci un profeta che si fa avanti nell'assemblea, lasciando intendere che ha da dire qualcosa da parte di Dio. In quest'ottica dobbiamo leggere versetti 2 e 3. L'ipotesi poi che nei versetti dal 4 al 10 sia il re che parli si basa sul contenuto dei versetti che si accordano molto bene con il carattere regale dell'oratore e sul paragone con il giuramento reale di consacrazione del Salmo 101. Se ci rendiamo conto della portata della crisi assira, possiamo comprendere il senso del messaggio che nei versetti 2 e 3 ci viene dato da parte di Dio. La situazione di Gerusalemme era disperata e proprio nell'undicesima ora, proprio all'ultimo istante, secondo il calcolo degli uomini, Dio era intervenuto. In realtà, per Dio, non esisteva nessuna crisi. Egli infatti non agisce perché la situazione è disperata, ma perché è giunto il momento di intervenire. Da un punto di vista umano, la terra sta precipitando verso la sua rovina, ma la sua stabilità non può essere assicurata dagli uomini né da essi minata. Il mondo e i suoi abitanti sono tenuti al loro posto da Dio. Nei versetti dal 4 al 10 del Salmo 75 udiamo la voce del re, udiamo una proclamazione di consacrazione, rileggiamolo. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi, non alzate la testa, non alzate la vostra testa contro il cielo, non parlate con il collo rigido, poiché non è dall'Oriente né dall'Occidente né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura, egli ne versa, certo, tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia, ma io racconterò sempre queste cose, salmeggerò al Dio di Giacobbe, stroncherò la potenza degli empi, ma la potenza dei giusti sarà accresciuta. La sconfitta degli arroganti, in questo caso gli assiri, è una lezione per tutti gli orgogliosi, per tutti quelli che cantano vittoria vantandosi delle loro capacità. In questi versetti il re è deciso a emulare nel suo governo il modo di agire divino. Questa è la base su cui egli costruisce la risposta a coloro che fondano il loro successo sulle loro capacità, sulla loro forza. La risposta è questa. L'avanzamento non dipende da sé, ma è un dono di Dio e si basa su fattori morali. Credo che questo sia un grande insegnamento anche per tutti noi, uomini del terzo millennio. La coppa del giudizio del versetto 8 è in contrapposizione a quella della gioia e della salvezza presente nei Salmi 16 e 116. Nei versetti 9 e 10 troviamo poi il re che canta lodando Dio e che decide di imitare anche in questo il modo divino di governare. Stroncherò la potenza degli empi, ma la potenza dei giusti sarà accresciuta. Salmo 76. Al direttore del coro, per strumenti a corda, Salmo di Asaf, canto. Dio è ben conosciuto in Giuda, il suo nome è grande in Israele, il suo tabernacolo è in Salem, la sua dimora è in Sion. Qua egli ha spezzato le frecce dell'arco, lo scudo, la spada, le armi da guerra. Tremendo sei tu, o potente, quando ritorni dalle montagne e dalla preda. I valorosi sono stati spogliati, han dormito il loro ultimo sonno, tutti gli uomini prodi sono stati ridotti all'impotenza. Alla tua minaccia, o Dio di Giacobbe, carri e cavalli sono stati presi da torpore. Tu sei tremendo, e chi può resistere davanti a te quando esplode la tua ira? Dal cielo facesti udire la tua sentenza, la terra ebbe paura e tacque, quando Dio si alzò per giudicare, per salvare tutti gli infelici della terra. Anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode, ti cingerai degli ultimi avanzi dei loro furori. Fate voti al Signore, al Dio vostro, e adempiteli. Tutti quelli che gli stanno attorno portino doni al tremendo. Egli stronca lo spirito dei potenti, egli è tremendo per il re della terra. Le stesse circostanze che hanno ispirato il Salmo 75 fanno da sfondo anche al Salmo 76. Esso celebra una vittoria in cui Dio si è rivelato in un modo particolare, si è rivelato in tutta la sua potenza. Il Salmo 75 culmina con la consacrazione del re terreno. Il Salmo 76 presenta alcune conclusioni intorno alla natura della signoria divina. Alcuni collegano il contesto di questo Salmo non solo al momento storico contingente, ma alla fine dei tempi, quando Cristo regnerà sulla terra. Il riferimento a questo periodo prende spunto e vigore dai versetti 11 e 12. Andiamo per gradi. I primi tre versetti del Salmo 76 ci introducono al fatto e al luogo. Il riferimento non è solo a Israele in quanto regno del nord, ma a tutto il popolo eletto, il popolo scelto da Dio. Nell'ambito di questo popolo, e in particolare nel regno di Giuda, Dio si era fatto conoscere in modo tale che questo suo popolo testimonia con nuovo entusiasmo della sua grandezza. Essi si rendono conto della grandezza della sua natura rivelata. L'occasione che porta a tutto ciò è, come dicevo prima, una grande vittoria. Alcuni pensano a una liberazione storica della città di Gerusalemme, ad esempio da Sennacherib, così come è raccontato in Seconda Re, capitolo 19, versetti dal 32 al 35. Altri pensano a una illustrazione del regno di Dio. I riferimenti alla città reale, al re eletto dal Signore e allo stesso re divino sarebbero la rappresentazione dell'opposizione di Dio al mondo malvagio, rappresentazione simbolicamente ricordata dal rituale del Tempio. Queste opinioni sono entrambe accettabili. Le liberazioni storiche, infatti, confermavano la fede regolarmente espressa nel rituale. Il rituale dipingeva simbolicamente Dio, il Signore, come difensore del suo popolo. Nei versetti dal 4 al 9 del Salmo 76, il salmista si rivolge direttamente a Dio. Le azioni con cui il Signore si è rivelato divengono la base della conoscenza e della fede personale. In alcuni momenti vengono evidenziate alcune verità intorno a Dio, in altri viene descritta la sua supremazia, in particolare la sua gloriosa maestà, al versetto 4, la sua supremazia su ogni forza umana, morale o fisica, versetto 5, la sua potente minaccia e la sua supremazia sulle armi degli uomini, versetto 6, la sua maestosità che incute timore e la sua supremazia su ogni possibile nemico, versetto 7, la sua autorità celeste, la sua supremazia su tutta la terra, negli interessi della giustizia e della misericordia, versetti 8 e 9. Su queste basi e sulla base di queste considerazioni, il salmista riflette in primo luogo sul fatto che la vittoria ha rivelato l'onnipotenza della provvidenza divina, per cui persino l'ira dell'uomo può essere usata per l'adempimento dei piani di Dio, così come troviamo nel versetto 10. In secondo luogo, l'unica reazione possibile dinanzi a un tale Dio è integrità, devozione, rispetto, versetto 11. In terzo luogo, la vittoria è vista come garanzia e anticipo del suo dominio finale sul mondo intero, al versetto 12. È forse questo l'aspetto che ci riguarda più da vicino. Se prendiamo infatti in considerazione le caratteristiche di Dio, la sua potenza, il suo dominio sulla storia, le sue promesse, la sua fedeltà, il suo amore, sappiamo che egli tornerà per giudicare il peccatore, per condannare il peccato, per regnare sulla terra. Questo è quello che ci dice la parola di Dio ed è questo ciò in cui i cristiani credono. Bene, io oggi voglio fermarmi qui proprio a questo punto e vi invito a risentirci domani al solito orario. Ciao.